volte ormai che lo so già, che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te.
Ma una volta in più, che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia.
Sono triste tra la gente che mi sta passando accanto, ma la nostalgia di rivedere
queste splendide note che vanno a scandire questo ritorno di Quarta Parete, il Teatro in Radio, qui su Radio Sonar. Buonasera a tutti, buon anno, buon 2022. Si riprende a parlare di teatro oggi lunedì 10 gennaio, ore 20:30. Insomma, ecco, torniamo a parlare di ciò che abbiamo lasciato naturalmente l'ultima puntata dello scorso anno, sperando naturalmente che tutto questo momento che stiamo vivendo con grande difficoltà, anche grande paura, perché insomma non ce lo nascondiamo, l'informazione ovviamente non manca di lesinare ogni giorno questo momento così complicato, pieno di incertezze, però insomma ecco, noi almeno personalmente cerchiamo sempre di vedere il bicchiere mezzo pieno, e quindi naturalmente anche i teatri continuino a vivere, continuano a regalarci emozioni, spettacoli, tanti momenti importanti, naturalmente sempre con un occhio a questo momento difficile, la realtà che insomma dobbiamo comunque considerare, so anche per tante insomma dichiarazioni o comunque scambi di battute che ho avuto con diversi operatori, insomma è chiaro che il timore c'è di una riduzione del pubblico al 50%, e questo ovviamente poi si riverbera sulle produzioni, sugli spettacoli, alcuni sono slittati di qualche giorno, ma insomma comunque l'importante è resistere, questo è fondamentale, come è fondamentale naturalmente anche l'apporto di Claudio Bernabucci, che anche quest'anno mi assiste indomita alla parte tecnica, e quindi cosa dire, insomma il teatro deve continuare a vivere, non si può permettere naturalmente un altro momento di chiusura, non è concepibile, e faremo di tutto naturalmente anche da questa dalla mia voce, insomma, per quanto possa valere, di fare valere insomma tutta l'importanza di ciò che amiamo. E allora, adesso ci sentiamo un po' di musica, ma di quella bella. George Michael, che interpreta un grandissimo brano scritto da Sting all'inizio della sua carriera con i Police. Il brano è Roxanne.
Thank you. have to put on the red light. Those days are over. You don't have to sell your body to the night. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right.
E allora abbiamo ascoltato questa splendida rilettura da parte di George Michael di un cavallo di battaglia dei Police nel 78 che si intitola appunto Roxanne. La storia dice che Sting, passando davanti ad un teatro dove veniva rappresentato Cyrano de Bergerac, l'ispirazione è appunto, lui viveva in una pensioncina a Montmartre, un quartiere a luci rosse. Passando per questo teatro, l'ispirazione venne da questo spettacolo Cyrano de Bergerac, e il nome della protagonista lo attinse proprio dalla figura femminile del Cyrano, ovvero Rossana, ed ecco perché si intitolò Roxanne. E allora adesso andiamo a parlare subito, andiamo nel vivo della puntata, e introducendo subito il primo ospite con una premessa. Ecco, volevo dire che ormai nulla sfugge alla comunicazione, che si fa ormai sempre più raffinata, a volte ingannevole e persuasiva, e aggiungiamo anche, voglio dire, invasiva come non mai. Ecco, tenendo conto appunto che i social media hanno un po' rivoluzionato il nostro modo di vivere, la nostra società in modo molto significativo, ecco, questo è un po' tutto lo spunto per parlare di uno spettacolo che sarà in scena da domani martedì fino a domenica 16 al Teatro Trastevere, dal titolo Loading 2101. Ne parliamo naturalmente con uno dei protagonisti, ovvero Mariano Viggiano. Buonasera Mariano.
Ciao, ciao Andrea, buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. Che bello entrare in scena dopo Sting, Cyrano e la comunicazione.
Ti è piaciuta questa cosa, questo cappello, insomma?
Una bellissima premessa, si prospetta una bella chiacchierata.
Assolutamente, ecco, e a te subito l'applauso del pubblico, perché viva. Siamo a teatro naturalmente, caro Mariano.
Assolutamente, siamo a teatro con questo spettacolo che è per la prima volta in realtà sta debuttando davanti a un pubblico.
È vero, è vero.
L'anno scorso si è presentato al Fringe Festival.
Sì, ma in una versione un po' diversa, diciamo, no? Un po' ridotta.
Capito, sì, 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 assolutamente. ecco,
e quindi in realtà voi con i vostri debutti ci avete un po' abituato male, parlo di pubblico, no? Perché insomma avete iniziato già alla grande quando avete portato in scena Clown Dessini al Comic Off nel 2018 e avete pure insomma detto la vostra. Poi siete tornati con Il Miracolo al Teatro Rione, se non ricordo male.
Sì, esattamente.
E adesso, insomma, grande prima, come tu hai accennato, con questo Loading 2101 che ci proietta in un futuro distopico, Mariano. Io apposta ho fatto il cappello introduttivo sulla comunicazione, perché in realtà poi la comunicazione è il cuore di questo spettacolo.
Sì, sì, assolutamente. È il tema centrale, lo portiamo in scena grazie a Marco Zordan, che ha sapientemente scelto lo spettacolo proprio durante il Fringe.
Uomo lungimirante, uomo lungimirante, Marco Zordan.
Uomo lungimirante, ma lui si era affidato a noi già con Clown Dessini, appunto, certo, nel 2018, certo. E tra virgolette si è restaurato questo rapporto, appunto, sì. Fatto di una comunicazione continua, siamo sì. Sempre ragionati, ed è infatti di comunicazione che parliamo con questo spettacolo, perché nasce da uno sketch che si chiamava Comunicazione Vecchio Stile, uno sketch di Mimo e Pantomima con una bella ritmica, che è onesta, ma che rimaneva una cosa molto ridotta. Poi in occasione del Fringe è stato ampliato, è stata aggiunta la parte testuale, solo che appunto abbiamo lavorato un po' per assurdo, nel senso che non volevamo ampliare semplicemente lo sketch dei due anzianotti che abitavano. Sì.
Che poteva sembrare anche un po' scontato, voglio dire.
Capito? Volevamo far vedere anche la controparte per meglio arrivare a parlare di questo grande concetto che non è in realtà soltanto la comunicazione, ma da che parte sta il progresso.
Esatto, esatto.
Il progresso tecnologico purtroppo ci mangia ogni giorno e ci leva quelle cose che in realtà appartengono all'uomo da quando è nato e che sono basilari e che oltre a essere la fame, il sonno, è anche la comunicazione, la tecnologia. Purtroppo ci priva di una reale comunicazione, per cui si perde un po' questo smalto sociale che c'è tra le persone e che poi crea quello che noi dobbiamo effettivamente continuare a spingere, a sostenere, che sono anche quegli appuntamenti di quelli a teatro.
Ecco Mariano, in realtà tu hai detto è già abbastanza, ma aggiungo che in realtà la rete, internet, tutti questi dispositivi elettronici che sono un po' la nostra croce edilizia quotidiana, perché poi alla fine della fiera non riusciamo a scollarcene, non, se ci pensiamo, diventa un po' una sorta di... diventa un momento in cui poi c'è una fondamentale regressione, perché manca poi, viene a mancare quella che è la relazione, no? Proprio quella che poi abbiamo patito sotto certi aspetti in questa fase, diciamo, dei due anni della pandemia. Insomma, è vero che i social ci hanno aiutato, però c'è anche l'altro lato della medaglia, Mariano.
Non è stata una reale comunicazione, ci tenevamo in contatto, ma infatti la cosa più difficile è stata cercare di trasportare esattamente questi sentimenti acquisiti sì. Durante questi due anni così difficili in uno spettacolo teatrale che potesse mantenere comunque una sorta di ritmo e rito, no? Che è quello dello spettacolo. Come farlo effettivamente senza poi scadere un po' nel conquismo, perché parlare soltanto del Covid così
ormai
comunicazioni che c'erano state non era una cosa su cui volevamo lavorare proprio su quello che c'è alla base, che è l'amore, quindi il rapporto di una coppia. Sì. Ecco, una coppia, vediamo una coppia che vive nella stessa casa ma non si parla se non attraverso apparecchi telefonici, vediamo una coppia che si trova di fronte al processo normale, consueto di ogni coppia, a un certo punto bisogno di maternità e paternità, a come effettivamente avviene il processo procreativo, ordinando il bambino su Amazon, capito?
Sì, che è una...
queste cose qui sono alla fine dici futuristiche, distopiche.
Beh, no, insomma, manco tanto, effettivamente. Manco tanto. Ormai credo che siamo su quella brutta strada, Mariano. Insomma, no? Abbiamo preso una brutta china. Ma credo che, insomma, hai fotografato benissimo, anche questo spettacolo lo fa, proprio questa dicotomia, no? Tra la necessità di comunque tornare a quell'antico piacere di stare insieme, comunicare, raccontarsi le cose, e la mediazione dell'elettronica, insomma, no? Cioè, ma io lo vedo, ma lo vediamo tutti anche andando al ristorante, c'è gente che non guarda il piatto ma guarda il telefonino.
Capito, effettivamente non ci sono reali scambi.
No.
Infatti il problema a volte è questo, che attraverso una realtà finta, capito, edulcorata, oggettivamente non si arriva al cuore delle cose.
Secondo me poi questa cosa crea anche un'involuzione sul linguaggio, se sei d'accordo.
Assolutamente, il linguaggio, che è quello che appunto imparano le generazioni prima di noi, quindi i ragazzi, pensa ai ragazzi che per questi 2 anni non hanno frequentato e vissuto gli anni del liceo,
certo.
In cui sei più piccolino ma sviluppi il pensiero critico, cioè il pensiero critico di queste persone sarà fatto soltanto oggettivamente di spunti arrivati e filtrati dalla rete, ed esattamente tra 79 anni e 2101 questi ragazzini che rapporti di coppia avranno,
sì,
come comunicheranno, riusciranno a dirsi le cose davvero?
Sì, ci sarà molto lavoro per i psicologi, caro Mariano.
Capito, sì, arricchiamo l'ordine.
È vero, è vero. Mariano, allora c'è da dire che tu non sei solo in scena, ma sei in compagnia della bravissima Giorgio Lunghi, e che tutto questo testo è stato scritto dal brillante Salvatore Riggio.
Sì, ormai è una
ormai siete una squadra questa di Post-it 33.
Sì, sì. Guarda, più che una squadra, se famo forza a vicenda, come si dice qua a Roma.
Ma siete bravissimi.
In tutto, in casa, sul lavoro. E Salvatore ovviamente è un valore aggiunto per quanto riguarda
certo.
Produttività di testi continua, soltanto nel 2020-2021 abbiamo presentato 6 spettacoli scritti da lui, perché veramente crediamo.
Una penna veramente prolifica, ma poi insomma scrive anche molto bene, perché ricordo Clandestini fu uno spettacolo bellissimo, tra l'altro.
Molto,
portato in giro dappertutto.
Sì, ha voglia. Infatti abbiamo in programma anche di
riprenderci
un po' all'estero, sai, Andrea?
È giusto allargare gli orizzonti.
Ti dico lo scoop di questo 2022, abbiamo avuto un paio di offerte per Clandestini proprio l'anno prossimo,
sì,
tramite gli istituti italiani di cultura all'estero, che sono interessati alla pista.
Splendido.
E quindi probabilmente i nostri clandestini all'estero.
Bene, bene. Diventate internazionali, che non guasta, insomma, perché le belle drammaturgie non devono avere confini, secondo me.
Devono aprire le frontiere.
Assolutamente, sì. Covid permettendo, naturalmente.
Certo.
Allora, ribadisco l'appuntamento da domani martedì fino a domenica 16 gennaio al Teatro Trastevere, quindi a via Jacopo ad Assettosoli numero 3. Il testo si chiama Loading 2101 di Salvatore Riggio. Sul palco Giorgio Lunghi e il bravissimo Mariano Viggiano. Grazie Mariano.
Grazie Andrea, grazie davvero.
In bocca al lupo e buon teatro.
Anche a voi, buon lavoro e buon teatro a tutti.
Ciao Mariano, ciao ciao.
Ciao, arrivederci.
Bene, abbiamo parlato appunto con il simpaticissimo e giovane brillante Mariano Viggiano. Adesso ci andiamo a sentire un grande del jazz, un grande sassofonista, lui si chiama John Coltrane, il pezzo si chiama It's Easy to Remember. Thank you. E ci siamo ascoltati questo splendido brano di John Coltrane, grandissimo sassofonista, l'album era Ballads 1961, il brano It's Easy to Remember, uno splendido album di ballate. E adesso andiamo a parlare di un altro spettacolo che debutterà domani al Cometa Off, per 2 settimane sarà lì, lo spettacolo si intitola Il Miracolo, con la regia di Cristian Angeli appunto, in scena Anna Cianca, Gagliano Mariani e Patrizia Bernardini. Ne parliamo con l'autrice, che è un'attrice straordinaria, la adoro per quello che ha scatto, quello che ha fatto insomma in tutta la sua carriera, perché insomma non solo scrive per il teatro, per il cinema, la televisione, ha fatto tantissime cose, quindi saluto e ringrazio Franca De Angelis. Buonasera Franca.
Andrea, grazie dell'invito, buonasera a tutti.
E allora, io ho ancora negli occhi la parrucchiera dell'imperatrice, cara Franca, Te lo dico molto chiaramente, perché è stato un testo bellissimo, tra l'altro portato in scena da una straordinaria Tiziana Sensi, mi ricordo lì al Marconi, fantastico, e come sarà fantastico altrettanto questo Il Miracolo, dove tu insomma vai a parare su un tema complesso come quello della fede, no Franca?
Sì. Sì, è un testo sulla fede, è un testo sulla speranza.
Ma anche possiamo dire anche sull'amore, lo possiamo dire anche?
Sull'amore e sulla morte, ecco. Due grandi temi.
Due grandi temi, no? esatto.
Non esisterebbe forse l'arte. Sì, è la storia dell'elaborazione di un lutto, di un dolore, sì. Attraverso un incontro. Fra due personaggi che probabilmente non avrebbero grandi possibilità di pensare di avere cose in comune, invece ne hanno. E sono un medico omosessuale che ha perso il suo compagno, sì. Che era un sacerdote che si era tolto la tonaca per lui e che è morto dopo una lunga malattia, insomma dopo una malattia difficile, e questo medico non ha più voglia di vivere, ma incontra una suora, sì. Che sostiene di essere incinta senza essere stata con un uomo. E c'è un mistero che quindi
non,
fermo.
Non svegliamo, non spoileriamo, come si dice in gergo, insomma. Però comunque abbiamo parlato di fede, di amore, ma fondamentalmente anche di un tema che secondo me è molto dibattuto anche della nostra classe politica, che insomma talmente dibattuto che un po' secondo me se ne frega, quello appunto del fine vita, no Franca? Perché fondamentalmente la nostra politica, sì. La politica non decide come al solito.
No, non decide, deve decidere, perché non è possibile. Allora, chiaramente insomma, non è possibile che non si decida su un argomento del genere, tra l'altro con tutte le persone che soffrono
certo, perché poi si tratta di dignità delle persone, no?
Sì, ma è certo, la dignità dovrebbe essere talmente chiaro, vabbè. No, questo è un tema che mi sta molto al cuore, non immagino. È la prima volta che c'è un personaggio in un mio testo che ha deciso di ricorrere al suicidio assistito, naturalmente non qui, naturalmente in Svizzera, sì. No? È il secondo testo in cui si parla di questo.
Sì.
E io tratto casi estremi in questo senso, cioè non tratto quei casi per cui dovrebbe essere ovvio decidere, no? Per la politica,
certo.
Tratto il caso limite di chi non ha malattie, non è terminale, non ha nulla che non vada, se non che non ha più voglia di vivere.
Sì. Una rinuncia proprio all'esistenza.
Una rinuncia, sì. E, allora, insomma, io adesso ovviamente non posso rivelare come va a finire, però io credo così tanto che la dignità dell'uomo passi anche per la decisione della morte, che appunto tratto casi estremi non a caso. Cioè, per il poter decidere del proprio fine vita, no? Fa parte del nostro libero arbitrio.
Sì, certo. No, ma questo trovo che sia veramente imbarazzante il livello in cui siamo giunti, perché sono, credo, anni che si dibatte di questo tema senza poi, insomma, ci sono stati tanti casi, no, che la cronaca ci ha riportato, però mi sembra che siamo sempre come il gioco dell'oca, no? Si fa un passo avanti e due indietro, Franca.
Sai, è che è una battaglia, io credo, veramente portata avanti da pochi.
Sì,
cioè,
sì,
diciamo,
sì.
Io,
sì.
In particolare, insomma, i
radicali ormai, che sono, è la loro bandiera.
Sì, è una delle loro bandiere, diciamo che tanti, insomma, in tanti altri casi nella nostra storia prima o poi l'hanno spuntata, no? I radicali, sì. Quindi speriamo anche in questo.
Naturalmente. Allora, ho detto all'inizio, questo testo debutta domani al Cometa Off, quindi Cometa Off è in zona Testaccio, e quindi protagonisti Anna Cianca, bravissima attrice, oltre che regista, bravissima, ma anche Gagliano Mariani e Patrizia Bernardini. E, sì. Due settimane piene, insomma.
Sì, ci si prova.
Ci si prova, no, no, vabbè, ma noi...
Se non intervengono altri fattori.
Ti preannuncio che lo verremo a seguire questo spettacolo, cara Franca, e ne scriveremo. No, ti preannuncio che verremo a seguirlo e ne scriveremo naturalmente.
Ne sono felice e ti ringrazio molto, Andrea.
Ma no, perché insomma i tuoi testi sono bellissimi. Tra l'altro io conservo come una reliquia quel libro Monologhi che tu mi hai, che mi hai anche con la tua dedica, insomma la custodisco con molta molta attenzione.
Vabbè, io non mi puoi vedere, ma sono arrossita, ovviamente.
No, ma c'è poco da arrossire. Insomma, buono. Tu sei fantastica, quindi e questo testo, che appunto debutterà domani, sicuramente ci regalerà tante, tante belle emozioni. Franca, vogliamo aggiungere qualcos'altro a quanto detto, come tutte le persone che hanno contribuito alla messa in scena di questo spettacolo? Diciamole. Perché
un po' di nomi,
ma sì, a parte sì, quelli che si vedono, molto, a parte
no, mi fa molto piacere. Allora, certo. Le scene sono di Katia Titolo, è una bellissima scenografia, ve lo dico.
Bene,
questo
bene.
Non è spoiler. I costumi di Cristina Picuti, il disegno luci di Max Maggi.
Sì.
Ci sono delle rielaborazioni musicali di Marco Lucchi e Manuel Parisella. L'ufficio stampa è la meravigliosa
Marisa Palmacci, che saluto con un bacio.
Esatto, aiuto regia Agnese Boretti, scenotecnico Simone Zappelloni, te li sto dicendo tutti e mi fa molto piacere perché sono nomi.
No, ma io ci tengo sempre che tutti vengano giustamente nominati, perché insomma, anche senza di loro...
Guarda, ti ringrazio perché è vero, poi alla fine...
Senza di loro uno spettacolo non può andare in scena, Franca, c'è poco da fare.
E allora, finiamoli, tecnico Luci, Ettore Bianco, Locandina, Elena Bianco, che ha fatto, secondo me, una locandina splendida.
Bene, e prima nella lista, naturalmente, Franca De Angelis, autrice di questo splendido Il Miracolo, da domani al Cometa Off. Franca, grazie mille,
grazie
ti abbraccio caramente, naturalmente buon anno e buon teatro.
Grazie, buon anno e buon teatro a te.
Ciao Franca, ciao ciao.
Ciao Andrea, grazie.
Bene, grazie a Franca De Angelis, che appunto con la quale abbiamo parlato di Il Miracolo, e adesso andiamo a sentirci Prince con Kiss.
Wait a minute now. What?
Actual age.
You don't have to watch. Can't hear ya. Say.
E lui era Prince con questo cavallo di battaglia Kiss del 1986 dall'album Parade. Bene, adesso andiamo a parlare di uno spettacolo che personalmente mi incuriosisce molto, visto che è ispirato a un film che è uscito nel 1984, che ricordo di aver visto e ammetto che non mi aveva particolarmente colpito. Diciamo anche un po' per gli effetti speciali che erano un po' così, diciamo, a budget ridotto, ecco, semplifichiamo, ma che poi, insomma, dopo poco tempo è diventato poi un cult movie, e parlo di The Toxic Avengers. Ecco, ne parliamo con il regista di questo spettacolo, che ha avuto appunto l'intuizione di portarlo in scena in veste di musical, ovvero ne parliamo con Nicolas Musicco. Buonasera Nicolas.
Buonasera a tutti, buonasera, eccoci qua.
Eccoci, allora sì, ho fatto un piccolo cappello iniziale perché ho memoria di questo film che insomma all'inizio non andò proprio benissimo.
Certo, sì, no, lo spettacolo, il film è estremamente esagerato ed è appunto, come ben detto tu, insomma, un film
a basso, diciamo, costo, diciamo, che, a basso costo era.
Esattamente, che per quei tempi, anche con gli effetti, con le cose, non rendeva come doveva rendere.
Sembrava quasi uno splatter, se mi consenti.
Esattamente, ma infatti era uno splatter. Quello che è stato fatto poi con il musical, che è uscito dopo con le musiche di David Bryan, i testi già di Pietro, è stato proprio questo, è stato rivisitarlo, ma soprattutto aggiungere un impianto musicale che gli ha dato un supporto completamente diverso. Diverso nel senso che le musiche sono molto accattivanti, si sposano bene con quella che è la trama. Non cambia l'ironia, l'esagerazione, il modo esuberante di imporsi
un po' sopra le righe, tu dici,
sì,
insomma.
Sì, esattamente, sì. No, anche Rocky Horror noi ci ricordiamo, noi un pochino sopra le righe, un pochino. La differenza è che qui ci sono dei momenti in cui appunto lo splatter si mantiene, ma si mantiene, vi dirò, anche nel musical, ok? Certo. In maniera un pochino diversa, più soft, ma c'è. Nel musical rimane la parte, diciamo, tra virgolette, anche un po' spinta volgare nei testi, a volte è difficile nel riadattamento, però si fa.
Che è stata mantenuta comunque, Nicolas.
Sì, anche la nostra versione è stata mantenuta. Perfetto. Chiaramente abbiamo cercato qui e là di addolcire un pochino, in qualche modo di non spingere troppo l'acceleratore, però è che io sono una persona, in questo senso mi definisco un po' tarantiniana, amo Tarantino e sono una persona che a volte dice: ma perché devo mettere per forza le cose in giacca e cravatta o per forza in maniera quadrata? Se deve essere una cosa squadrata che in qualche modo non deve piacere a tutti, va bene così, insomma, voglio dire, è bello anche il mondo perché è vario, no? E quindi è rimasta questa chiave, insomma, anche un po' spinta, un po' parecchio sopra le righe.
Ecco, però, se mi consenti, per tornare un attimo indietro a quel famoso film dell'84, devo dire che la cosa che forse colpì, non passò immediatamente, era l'idea di affrontare anche certi temi, no? Che oggi come oggi sono decisamente attuali e dirimenti rispetto a quello di quasi 40 anni fa, no? I temi ambientali.
Esattamente. Esattamente.
Non c'era una coscienza infatti, 40 anni fa sui temi ambientali.
Non c'era, e in qualche modo, come hai detto te, è proprio lì che io
ho detto, pensa te, loro nelle 40 anni hanno già fatto una previsione che in qualche modo si è avverata.
Certo, sono stati visionari a modo loro, insomma.
Esattamente, esattamente. Infatti è per quello che l'ho ripreso, perché oggi più che mai si parla tanto di riscaldamento globale,
di protocolli,
di protocolli, di problemi non risolti.
Il buco dell'ozono, quindi, certo.
Esattamente, e quindi in qualche modo... ho detto, questo può essere proprio una chiave di lettura anche diversa per avvicinare anche un pubblico che magari è relegato soltanto ai videogiochi o
altro,
e a magari vedere qualcosa che arriva nelle loro corde, perché parliamo di qualcosa comunque quasi fumettistico, anche molto spinto a volte, anche però che parla di temi sicuramente
con i quali comunque dovremmo cimentarci per i prossimi 20-30 anni, caro Nicolas. Perché ormai che insomma la situazione, non dico che siamo al disastro globale, ma siamo veramente in grande difficoltà, il pianeta è in grossa difficoltà.
Assolutamente, e infatti diciamo il nostro messaggio è proprio questo, in maniera ironica, in maniera spinta, certo. In qualche modo il protagonista, appunto, che questo nerd, che poi per varie vicende che mi invito poi a esaminare in sede in qualità di spettatore, per non spoilerare tutto,
certo.
Capirete che sarà il bacchettatore, insomma, la persona che in qualche modo andrà a punire, o andrà in maniera un po' spinta a dire adesso basta, o si fa così o vi picchio, fondamentalmente.
Certo.
Perché se no si va al delirio, perché poi insomma questo pianeta è quella alla fine che sta facendo. Proprio recentemente ho visto un film con DiCaprio, la Lawrence,
Don't Look Up, no?
Esattamente. Beh,
bellissimo
è,
film.
Entra un po' nel mio... Sì, a me è piaciuto molto. Poi, anche a me. È molto soggettiva la cosa, ognuno la pensa meglio. A me è piaciuto molto e mi piace proprio il finale.
Anche della regia mi confermano che è piaciuto moltissimo, anche della regia mi dicono la stessa cosa, quindi...
No, per dire, no, per arrivare a quel messaggio che dice, a un certo punto c'è una battuta di capo che mi è rimasto impresso, che dice proprio, certo, torna al tavolo, sta per, insomma, praticamente sta arrivando almeno a me... La Terra è caduta, arriva il cataclisma sul pianeta. A un certo punto lui dice: certo, però era bello questo pianeta, eh? Ecco, questa frase, questa battuta mi è arrivata proprio come per
dritto
dire
dritto allo stomaco.
Sì, come per dire ci siamo.
Senso,
non arriviamo a quel punto per poi rimpiangere perché è troppo tardi.
Bravo, bene. No? E quindi mi pare un'ottima occasione per parlare di qualcosa che deve starci molto molto a cuore, perché poi insomma questo pianeta lo viviamo, lo abitiamo, e se ne lo rispettiamo ne paghiamo tutte le conseguenze, Nicolas.
Sì, purtroppo è così. Però ecco, diciamo che il pizzico di speranza viene messo anche nel musical che abbiamo riadattato con Michelangelo Nari. Ci tengo a fare presente che Michelangelo...
Devi citare tutte le persone che sono in scena, naturalmente, anche chi sta dietro, come dicevo prima, insomma.
Assolutamente, perché insomma è veramente fondamentale, infatti stavo per fare questo. Michelangelo Nari è stata una persona fondamentale che ha sposato, diciamo, questo spettacolo, e poi...
Quindi avete fatto un lavoro a quattro mani.
Sì, assolutamente. Lui sui versi, sulle canzoni ha fatto un lavorone, anzi direi, e ha sposato completamente, insomma, l'idea che volevo in qualche modo portare avanti.
Sì.
Poi devo citare chiaramente tutto il cast.
Tutto il cast, tra cui anche Michelangelo, che è in scena, naturalmente.
Tra cui Manuel, che farà il protagonista, ovviamente, e che ognuno di loro ha contribuito e ha capito benissimo in quale direzione voleva andare. Infatti il cast è molto affiatato e non vede l'ora.
E allora citiamolo, Nicolas, citiamolo.
E poi altra cosa, quindi ripeto, oltre a Angelo, Nora, Matteo, Federico, Michelangelo, molto importante, ci tengo a dirlo, è il supporto e l'aiuto
musicale
delle coreografie
di
Sena Mastro Simone, che ha un'esperienza nel campo del musical in Italia pazzesco. Proprio l'altro giorno vedevo il suo curriculum, stiamo facendo anche dei programmi di sala, perché noi non vogliamo essere inferiori a nessuno nel fare una cosa.
Quindi,
per quanto Covid ci possa ostacolare, simile agli off del West End di Broadway, quindi abbiamo fatto anche i programmi di sala. E Serena mi ha aiutato tantissimo.
Splendido.
La direzione musicale di Fulvio Epifani, Egregia, con una band.
E poi c'è una band di quattro elementi.
Sì, assolutamente. La versione originale è di 5, noi chiaramente abbiamo in qualche modo ridotto a 4 per semplificare alcune cose, ma perché insomma i costi di produzione, questi cioè, sono già molto alti.
Pesano, certo.
Però la musica dal vivo è importante, è fondamentale. Poi ci tengo anche a citare le scenografie di Silvia Aquilanti, gli effetti speciali e il trucco e i costumi di Michele Aquilanti, Caterina Gizzi e Adelaide Stassi.
Sono perdonami Nicola, sono fedeli al film o c'è stata qualche rivisitazione?
No, ci sono delle rivisitazioni perché, ripeto, dal film a poi il musical che è stato fatto dopo, ovviamente, che è stato in scena, se non sbaglio, proprio nel 2007, nel 2008, se non vado errato, e chiaramente passano tanti anni ed è stato anche lì già c'è una rivisitazione, ripeto, con la musica che contribuisce in maniera diversa, quindi è chiaro. Quindi noi siamo più fedeli al musical che al film, questo ci tengo a dirlo, ok? La versione musical che appunto è stata anche spostata nel West End e che ha un impianto leggermente più leggero, più comico. Ci sono delle scene molto esagerate nel film dove addirittura c'è un diavolo che esce da un corpo, tutto molto splatter, molto esagerato, anche troppo. Ecco, quello nel musical non c'è. C'è qualcosa... c'è anche il taglio della testa per dire, ma non c'è fino a quel punto, quindi nel musical è già
avete trovato un equilibrio, insomma, ecco.
Sì, assolutamente.
Nicola, se io intanto ti ringrazio, dobbiamo dire che sarete in scena dal 13, quindi da giovedì fino a domenica.
Da
giovedì fino a domenica 16 al Teatro Lo Spazio, Via Locri 42, fermata San Giovanni, per chi non fosse pratico.
Ci troviamo a San Giovanni dal 13 al 16, in questo periodo è fondamentale il pubblico perché... vi assicuro che ci sono tutte le norme di sicurezza, c'è anche il distanziamento.
Continuiamo a ribadire quindi... che i dati sono i posti più sicuri con tutti i protocolli adottati, più che mai anche lo spazio.
Perché...
approfitto per salutare anche il direttore Manuel Parruccini, ecco, l'abbiamo detto.
Sì, grande Manuel.
Come no?
Antonella
Giuseppe, Granata, Alici, certo.
Giulia Verto alla Fonica, insomma tutte persone stupende che ci stanno dando un bel supporto, quindi manca soltanto il pubblico e la voglia, ecco, di sorridere un pochino,
certo,
però riflettendo.
Ma anche riflettendo, bravo Nicola, se io ti ringrazio tanto e in bocca al lupo ovviamente per questo debutto romano e naturalmente buon teatro.
Grazie a tutti e grazie anche a voi.
Ciao Nicolas, buona serata, ciao.
Grazie.
Bene, abbiamo parlato con Nicolas Musicco di The Toxic Avengers al Teatro Lo Spazio e adesso andiamo a sentirci un altro grande della musica, lui è Joe Cocker e il brano è Unchained My Heart.
Unchained My Heart, baby, let me be. Cause you don't care. Well, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some fella tell me that you're not in hold. Unchain my heart, let me free.
unchain my heart.
Ce la siamo sentita quasi tutta questa splendida versione di Unchained Heart del grande Joe Cocker, un cavallo di battaglia del grande Ray Charles, tra l'altro del 61. E adesso da questa atmosfera così elettrica impressa da Joe Cocker parliamo di un altro spettacolo, cambiamo totalmente genere per così dire, perché voglio parlare di un progetto che non è solo interessante ma anche straordinario, è quello di voler portare a teatro la lirica o quantomeno fuori dai soliti luoghi convenzionali. Ecco, secondo me è un modo intelligente di avvicinare questa forma d'arte tra le più alte in assoluto alle persone, alla gente, al pubblico. E quindi, parlando di maestri della lirica, i primi due che mi vengono in mente sono naturalmente Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini. Ecco, e proprio di Puccini vorrei parlare insieme al regista di questo spettacolo, che si chiama Giancarlo Nicoletti. Buonasera Giancarlo.
Buonasera.
Allora, benvenuto naturalmente a Quarta Parete, e quindi parliamo di questo trionfale, questa trionfale versione della Bohème al Teatro Vittoria, che sarà in scena fino al 16 di gennaio. Pubblico e critica entusiasti, diciamolo.
Come?
Critica e pubblico entusiasti.
Sì, è stata una buona prima settimana, devo dire, di programmazione. E non ce l'aspettavamo, forse ce l'aspettavamo un po', questo non lo so. Però siamo molto soddisfatti del risultato. È un'operazione particolare,
Sì.
Una bohème per tutti, ecco.
È una bohème per tutti, bravo, hai detto forse la cosa giusta. Quindi un'opera tra le più famose naturalmente di Puccini, scritto nel libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, che sono appunto e musicata appunto dal maestro Puccini, che parte appunto, che darà la storia appunto di Mimì, questa giovane ragazza un po' così emaciata, così insomma un po' sofferente, possiamo dire?
Sì, ma guarda, più che Mimì è un'opera molto curata.
Sì, sì, certo, è corale, però la protagonista, certo.
La protagonista è Mimì indubbiamente, perché comunque certo. Lei ha la sua evoluzione, però è un'opera che ha poca trama rispetto
sì,
alle
è
altre,
vero, è vero.
Proprio in termini di accadimenti, ma molto affresco, è proprio il passaggio dalla dalla spensieratezza, pizza, dalla
esatto. Parla di questo gruppo di artisti, no? Insomma, nella Parigi del 1830, perché insomma all'epoca il libretto era così, riportava così, insomma, di questo gruppo di artisti in cerca un po' di fortuna, di sbarcare il lunario, di affermarsi.
Sì, sì, assolutamente, proprio questo.
Ecco.
È proprio un grande affresco di come si passi dalla spensieratezza alla giovinezza, alla responsabilità, sì, all'età adulta.
Esatto.
La Bohème è un'immagine, un'immagine di qualcosa che si muove, un qualcosa da cui siamo passati tutti, più che come Tosca o come Butterfly, un'opera con una trama vera e propria.
Ecco, cosa ti ha affascinato di questo progetto, che insomma, devo dire che è coraggioso sotto certi versi, Giancarlo?
Beh, in questo momento storico, proprio nel momento storico proprio odierno e degli ultimi giorni, ancora più coraggioso. Già era
molto
coraggioso in tempi di pace, in tempi di guerra diventa veramente al limite dell'estremamente coraggioso.
Sì, sì.
Ma mi ha affascinato l'idea che comunque stai sfrondando un po' l'opera dalla pomposità, dalla distanza,
sì,
del pubblico, restituendogli
quell'accezione popolare.
Quell'accezione popolare, quella... la possibilità.
Condivido, perché insomma, generalmente l'opera, perdonami, è sempre un po' ad appannaggio, no, di una certa elite, così, se vogliamo dire, borghese, insomma, io infatti ho parlato all'inizio di luoghi convenzionali, che è il teatro dell'opera, però insomma credo che giustamente in questo coraggio che avete avuto, che hai avuto te con la produzione, naturalmente Altra Scena e Golden Art Production, era proprio quello di arrivare a tutti.
Sì, l'idea è proprio quella, perché poi sai, io mi sto chiedendo in questi giorni se veramente anche il pubblico che va all'opera, al teatro dell'opera, un pubblico veramente appassionato, va lì per fare la sfilata, perché comunque non so quanti vanno, no, sicuramente c'è tantissimo pubblico di menomani.
Anche competente, certo, però ci sono anche quelli che vanno a sfilare la pelliccia, insomma, no? Lo diciamo, possiamo dirlo?
Sì, assolutamente, c'è anche molto di quello, e devo dire che spesso gli allestimenti dell'opera, soprattutto in Italia, perché all'estero già c'è una concezione molto più moderna dell'opera,
sì,
soprattutto in Italia non aiutano, perché insomma poi chi va a fare la sfilata fa prima la sfilata e poi va anche a fare la dormita.
Sì, esatto, magari senza nessuna cognizione, no, su quello che sta vedendo.
Ma il problema è che, sai cosa, io credo che se tu quando vai a teatro hai bisogno della cognizione di quello che stai vedendo a qualsiasi livello, il teatro ha fallito la propria missione. Io devo prepararmi, devo studiare per andare a teatro, e teatro, qualsiasi tipo di teatro, alla tragedia greca, Shakespeare, all'opera lirica,
sì,
diventa, secondo me, fallimentare. Quindi io sono per un teatro colto, ma che
sì,
recuperi la dimensione della popolarità colta.
Sì. Cioè, beh, l'espressione mi pare giusta, assolutamente
d'accordo.
Se io
d'accordo, devo andare a teatro, qualsiasi cosa, purtroppo anche il teatro di prosa c'è questo problema, tantissimo teatro, cioè
non
se
è
tu
vero,
devi
è vero,
studiare prima di andare a vedere una cosa, quella cosa
però
già non andrebbe eliminata.
No, perché è chiaro che poi si crea chiaramente un divario incolmabile, no? Cioè deve arrivare, quello che si propone deve arrivare a tutti, nel modo più semplice possibile. Certo.
Assolutamente, quello che abbiamo tentato con questa Bohème è fare in modo che chiunque venga, anche se non ha mai visto un'opera, anche se non sa,
certo,
di cosa tratta Bohème, può fruirla completamente, anche perché ci sono pure sopratitoli, devo dire, come ovunque si fa adesso all'opera. Quindi abbiamo cercato di eliminare quel gap, per cui devi essere o un appassionato, devi conoscere, no?
Certo, non è detto,
caso,
non è detto.
E stiamo avendo, questo è il riscontro più bello, che anche chi non conosce, non ha mai visto un'opera, non è venuto preparato, se ne va contento, emozionato, si commuove alla fine, e quindi credo che è questo il modo poi di, sai, di fare un servizio.
Di proporre, certo,
culturale.
Certo, sono d'accordo. Allora, un cast straordinario, perché insomma, tutti bravissimi, nutrito tra l'altro con la musica dal vivo, ovviamente.
Sì, assolutamente.
E allora facciamo l'elenco anche di chi sta dietro le scene, perché è importante citare anche loro.
E come no, sono fondamentali. Allora abbiamo in scena abbiamo due cast, due compagnie che si alternano.
Sì.
Due compagnie di protagonisti sono Flavia Colagioia, Silvia Susa Rosato Franchini nei ruoli di Mimì, Rodolfo Alessandro Fiocchetti e Joseph Dada, Marcello Vladimir Gindra e Matteo Torcato, Musetta sono Giorgia Costantina e Anna Maria Borelli, e poi abbiamo i tre fissi che sono Vittorio Ferlan dell'Orco nel ruolo di Sonard, Ivan Caminiti nel ruolo di Colline e Martin Kurek nei ruoli di Benoît Cindoro.
Bene, questa è tutta la parte del cast.
Abbiamo un maestro straordinario che è Umberto Cipolle, che da solo sta sostituendo l'orchestra ed è meraviglioso, e viene anche lui sostituito in alcune repliche da Vittoria Mercurieva. E poi vorrei ringraziare la direzione musicale fondamentale di Amelia Pelle, che è un grande soprano italiano, è stata anche prima donna in Scala all'Opera di Roma. Bene. E insegna lirica, canto lirico appunto al Conservatorio.
Autorevolissima, ci mancherebbe.
Autorevolissima, sì. E poi abbiamo le scene di Alessandro Chiti, i costumi altrettanto stupendi quanto le scene di Vincenzo Napolitano e il disegno luci molto suggestivo e molto bello di Daniele Manenti.
Oh, senti, l'ambientazione è stata mantenuta inizio 800 o l'avete l'hai spostata? Spiegami.
Guarda, abbiamo volutamente lavorato su un'ambientazione molto astratta che fosse un senza tempo, diciamo che è un novecento senza tempo, strizza l'occhio agli anni 50, ma è un novecento fuori dal tempo e non dallo spazio, perché è a Parigi ambientata, chiaramente.
Oh, la produzione, l'ho già detto all'inizio, altra scena è Golden Art Production, dico bene?
Sì, esattamente.
E naturalmente io ringrazio anche Rocchina Ceglia, questa lei va ringraziata comunque a prescindere.
Ovviamente, ovviamente.
Per tanti motivi, insomma. Giancarlo, io veramente ti ringrazio tanto, tra l'altro siamo venuti ieri come Quarta Parete a vedere lo spettacolo e ne scriveremo naturalmente.
Spero che sia piaciuto.
Sì, i feedback mi sono arrivati positivi naturalmente, e quindi io ti ringrazio tanto, ti auguro naturalmente buon proseguimento di repliche fino a domenica 16, andate tutti al Teatro Vittorio, Piazza Santa Maria Ausiliatrice, a Testaccio, al Teatro Vittorio, a vedere La Bohème firmata da Giancarlo Nicoletti. Grazie Giancarlo.
Grazie a te, una buona serata.
Buon lavoro, ciao ciao.
Grazie.
E allora, grazie a Giancarlo Nicoletti per averci parlato della Bohème di Giacomo Puccini. Adesso ci ascoltiamo i Weather Report con un brano del 76 dal titolo Black Market. Quarta Parete, il teatro in radio qui su Radio Sonar. Ci siamo ascoltati questo pezzo dei Weather Report, un grandissimo gruppo musicale con quattro eccellenze strepitose, quindi a cominciare da Jaco Pastorius al basso, a Way Short al sassofono, tanto per citare due nomi. E il testo e il brano era Black Market del 1976. E allora adesso andiamo in chiusura di trasmissione con l'ultima nostra ospite. Parliamo di uno spettacolo che sarà in scena all'Altrove Teatro Studio, quindi a Via Giorgio Scalia 53, dal 14, quindi da venerdì 14 a domenica 16 gennaio. Lo spettacolo si intitola In Salvo, la regia è di Danny Lemmo e loro sono Marco Marconi e Annika Schuderbacher, che è in diretta con noi. Buonasera Annika.
Buonasera, ciao Andrea, grazie mille di questo invito.
Grazie a te, grazie a te. Allora parliamo di uno spettacolo estremamente interessante, ma anche non facile, diciamo, perché le tematiche sono sicuramente non leggere, diciamo così, va? esatto no, perché insomma la storia verte su due fratelli fondamentalmente, che hanno questa storia un po' ambigua. Definiamola così?
Diciamo così, sì, ecco. Sì, si parla sostanzialmente di un disagio sociale,
esatto,
molto forte.
Sì,
sì, sono due fratelli, c'è una realtà molto cruda, molto irruenta, fatta anche di affetto molto,
certo,
molto forte. Quindi si alternano questi momenti di estremo amore, che può essere familiare o forse di più,
sì,
sicuramente.
È molto borderline, tu dici, insomma.
Sì, sono due personaggi che sono, diciamo, caratterizzati non solo da un disagio sociale che li tiene molto fuori dal mondo, e infatti loro si proteggono in questa casa, certo, dove si sentono appunto in salvo, si sentono al sicuro,
sì,
ma sono anche caratterizzati da delle patologie molto forti, mentali, fisiche, insomma, che li fanno molto alternare in vari momenti di quest'unica serata in cui si svolge poi lo spettacolo.
Ecco, ovviamente tutta questa storia va a cozzare con quello che è, diciamo, il pensiero corrente, il pensiero sociale, no? Cioè, e quindi c'è questa emarginazione di questi due ragazzi.
Guarda, hai colto nel segno. Noi, questo spettacolo è stato fatto grazie a delle performance study di Danny Lemmo 4 anni fa,
sì,
dove lui lavora molto sui personaggi, e quindi siamo andati a riprendere delle ispirazioni di vecchi drammi degli anni 70 americani.
Okay.
Ma in realtà la voglia di riprendere in mano questo spettacolo l'ho avuta tantissimo io, perché è un personaggio che a me ha fatto lavorare tantissimo, mi ha fatto mettere molto all'opera, molto nel work di Danny, insomma abbiamo approfondito tantissimo.
Con il quale hai lavorato, lavori già da tanti anni insieme a lui, tra l'altro.
E è un percorso che dura, sì, da una quindicina d'anni.
Quindi.
Stavi dicendo... Insomma, la mia volontà era di riportarlo in scena, perché sembrano poi ispirazioni di vecchi drammi degli anni 70, ma in realtà ci sono dei disagi sociali, e io mi sono molto avvicinata al teatro sociale negli ultimi anni.
Brava.
Ci sono delle condizioni di cui a volte non si parla tanto, perché sono ancora degli estremi tabù.
Beh, ci sono dei pregiudizi, quindi... chiamiamoli pregiudizi.
Ci sono dei pregiudizi, ma forse c'è sicuramente un'assistenza sociale, ma c'è molto tabù anche nell'esporli, cioè rimangono,
sì,
molto segreti, rimangono,
sì, sì,
nell'underground della città, e non,
vero,
si conoscono, non vengono a galla.
Certo, perché...
quindi è importante parlarne, sì.
Assolutamente, bisogna portarli in superficie, e appunto questi due fratelli, insomma, che vivono questa storia ambigua, paradossalmente in quel luogo, in quella piccola casa, trovano la loro forma di salvezza, se vogliamo, si sentono rassicurati.
Sì, paradossale, perché è una casa completamente non abitabile,
non abitabile,
quindi è
certo,
proprio un rifugio,
certo, è un rifugio.
Sono come due animali, è proprio,
sì,
come una,
sì,
tana, però loro cercano.
Riflette anche,
salvezza,
se,
sì,
vogliamo, Annika, riflette anche il loro disordine mentale, no? In qualche modo.
Assolutamente, assolutamente si vedrà proprio molto palese,
molto palese
agli
nella
pubblico.
Scena, nella
sì,
scena,
sì,
certo. Sì. Insomma,
sì, ma anche molta questa ricerca d'affetto, devo dire la
beh,
verità.
L'amore che credo che se le... Certo, certo.
Sì, è una cosa che ricerchiamo comunque sempre, no?
Costantemente.
Cioè, cerchiamo comunque nel disagio più estremo, qualsiasi anche nelle nostre vite molto, tra virgolette, magari normali,
sì,
cerchiamo sempre di approdare in qualche modo a un amore estremo, una salvezza di questo tipo.
Ecco, come nasce questo testo, Anika?
Ma allora, questo testo appunto nasce dal lavoro di rimettere in scena dei personaggi,
sì, come tu hai
rispetto
detto,
a questi sì, performance study di cui si occupa Danny, con cui noi lavoriamo spesso.
Quindi,
appunto per approfondire.
Quindi è stato scritto
scene
da voi, inteso questo, è stato scritto da voi?
Sì, è stato ispirato ad alcuni drammi degli anni 70, ma sono state fatte diverse scene. 4 anni fa mi ricordo l'abbiamo portato a Carrozzeria Notte,
sì,
ed è stata una serata veramente magica, dove questi personaggi su cui abbiamo lavorato con mesi di approfondimenti, noi cercavamo le storie, cercavamo di capire da dove arrivavano questi personaggi, perché sono cose che non sono scritte in nessun copione, quindi facciamo noi un lavoro sul personaggio di questo tipo, quindi andiamo a vedere come mai è nata una certa psicosi, come mai è nato un certo disagio. Quindi c'è stato proprio un lavoro di approfondimento e di fantasia, ovviamente, perché
no,
poi
certo,
è quello
certo,
che uno
certo
fa quando struttura un personaggio.
Però,
per
però
poi
chissà quante storie
come
queste in realtà poi ci sono, no? Se ci pensiamo. Non, per quanto poi la fantasia abbia poi, insomma, sia un elemento, no? Nella realizzazione di una drammaturgia, però poi secondo me si attinge molto da quello che è la realtà.
Sì,
e che spesso non viene portata a galla, certo.
Sì, esatto. Poi con Danny si lavora molto sulla naturalezza. Cioè, si lavora molto, il nostro è un lavoro che arriva dall'actor studio, da questo tipo
sì,
di work a livello attoriale, no? Quindi si cerca proprio di portare in scena delle cose molto naturali e in questo testo si parla di... La cosa più tabù in assoluto è ovviamente
certo,
l'incesto che viene fuori
certo,
immediatamente,
certo,
quindi non stiamo spoilerando nulla,
no,
è una
no,
cosa
no, no,
che,
è chiaro, è chiaro,
che si vedrà subito e di questi incesti veramente se ne parla poco, però io arrivo da Bolzano, no? Per
sì,
esempio già anche solo nella mia terra, se pensiamo ai masi chiusi, se pensiamo a tutta una realtà che esiste ancora, cioè non è così persa, c'è ancora da fare un'assistenza sociale di questo tipo. Nelle metropoli esistono ancora case non abitabili che vengono dati come rifugi o dove la gente si appropria, occupa e va a viverci e magari crea delle famiglie. Per quanto non se ne parli in maniera così pubblica,
sì,
esiste ancora tantissimo
l'essenza
di questi due
sì,
temi.
Sì.
Sì.
Il disagio è ancora tanto, è anche troppo.
Sì.
E quindi benvengono sì, spettacoli come il vostro che naturalmente tengono alta l'attenzione verso tematiche che insomma un po' per ignoranza, un po' se vogliamo anche per ipocrisia si preferisce non evidenziare, insomma, Anika.
Sì, poi c'è anche un lavoro meraviglioso che ha fatto Marco Marconi perché
sì,
in scena lui porta un personaggio che è autistico. Quindi un'altra realtà di cui invece si parla, però è sempre bene integrarla sempre di più nella società, perché anche lì esistono varie forme di questo tipo, insomma, di patologia, di disagio.
Di disagio certo.
E quindi sì, assolutamente sono individui che si possono benissimo integrare, abbiamo tantissimi esempi, Andrea Antonello, abbiamo tantissimi esempi insomma che ci sono stati dati negli ultimi anni, però è bene parlarne e anche molto interessante vedere sul palco un personaggio con questo tipo di disagio, no?
Sì.
Non è facile vedere un personaggio con un certo tipo di handicap o comunque di di autismo o di genialità anche, perché poi si sa che sono molto geniali in alcune cose, no? Quindi ha fatto un bellissimo lavoro Marco Marconi su questo
personaggio. Ma sicuramente, ma anche il fatto di affrontare dei temi che spesso hanno poca cittadinanza nella drammaturgia teatrale, se mi consenti, no? Perché è più facile
nel cinema forse di più.
Sì, forse nel cinema di più, brava. Nel teatro molto di meno, forse si va sull'usato sicuro, faccio una battuta così, ma insomma, pure, comunque, ben vengano.
Comunque è bello approfondirli, dai.
Sì, è molto importante approfondirli, e bravissimi per questo spettacolo che sarà in scena appunto da venerdì 14 a domenica 16 all'Altrove Teatro Studio, quindi mi raccomando.
Altrove Teatro Studio, che ringrazio tantissimo.
Ottavia Bianchi, naturalmente Giorgio Latini, straordinari, sono bravissimi e insomma propongono sempre delle cose estremamente interessanti. Quindi Anika, io intanto ti ringrazio.
Voglio ringraziare anche tanto Marisa Palmazzi,
la grande Marisa,
tantissimo in questi giorni, in queste settimane. Quindi grazie all'Altrove, venite a sostenere il teatro assolutamente. Che
più
io
che mai adesso, in questo momento difficile.
Questo
bravo, in questo momento difficile dobbiamo essere vicini al teatro. Anika, grazie mille, buon lavoro e naturalmente buon teatro. Grazie.
Grazie Andrea.
Ciao, buon lavoro.
Buona serata
a te. Ciao. Grazie ad Anika Schulderbacher per questo interessante spaccato su In Salvo e in scena appunto all'Altrove Teatro Studio. Ultimo appunto ospite di questa puntata. Adesso andiamo ad ascoltarci l'ultimo brano della nostra scaletta. Lui è Ray Charles ed è un evergreen con Lady B.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right there in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Seem like I can still hear her say, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the brokenhearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. Although they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Y'all help me sing the thing now, let it be.
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 Let it be. There will be an answer, let it be. Let me repeat that. There is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. You know I wake up to the sound of music. Mother Mary, she come to me, speaking words of wisdom, let it be. Seemed like I heard her say, son, let it be.
Let it be.
let it be.
E allora abbiamo sentito un grandissimo, ovvero Ray Charles, che ci ha regalato questa splendida ed emozionante versione di Let It Be, insomma un cavallo di battaglia dei Beatles, scritta nel 1970, poco prima del loro, ohimè, scioglimento. E allora andiamo lentamente, ma sono le 21:52 adesso a Radio Sonar, andiamo a concludere questa prima puntata dell'anno del 2022 di Quarta Parete del Teatro Radio con il nostro solito aforisma di fine puntata. Se la gente non va a teatro, non è perché il teatro è in crisi, ma perché è in crisi la gente. Firmato Pino Caruso. E allora io non faccio altro che ringraziarvi per esserci stati, per averci seguito, e quindi un grazie naturalmente anche a Claudio Bernabucci, che mi ha seguito con grande perizia e attenzione al mixer audio. E quindi l'appuntamento lo rinnovo a lunedì prossimo, 17 gennaio, sempre alle ore 20:30, sempre qui su Radio Sonar, per parlare di teatro, di quello che amiamo, che continuiamo ad amare nonostante tutto, nonostante la pandemia, nonostante il Covid. Noi teniamo duro, non vogliamo perdere neanche un passo rispetto alla possibilità di andare a teatro, di affollare le platee, facendolo naturalmente con grande giudizio e ricordando sempre, lo dico ogni volta, che il teatro è il posto più sicuro, dove tutti i protocolli vengono naturalmente rispettati, si fanno le sanificazioni, e quindi veramente capisco anche le preoccupazioni, i timori in questa fase in cui appunto tutto sembra debordare, ma insomma io sono sicuro che ce la faremo. Dovremo scavallare il momento di picco, che insomma da qui a un mese dovrebbe andare meglio. Giudizio ovviamente, i comportamenti devono essere quelli giusti, perché tutti dobbiamo tornare a vivere nel miglior modo possibile, e il teatro è uno di quei modi. Allora grazie a tutti naturalmente, buon proseguimento di trasmissioni e viva il teatro. Questo sole accende sul mio volto.
sono solo un resto di speranza perduta tra la gente. Amore, già tardi, non resisto. Se tu non arrivi, non esisto, non esisto, non esisto. Luci, macchine, vetrine, strade, tutto quanto si confonde nella mente. La mia ombra si è stancata di seguirmi. Stop it.